Ascoltatrici, ascoltatori, bentornate, bentornati. Ultima settimana di luglio e poi c'è anche un pezzetto d'agosto e di cult estate. Il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare con voi anche questa settimana fino alle 11.30 con la pausa per le notizie delle 10.30. Come sempre con voi Ira Rubini, un saluto e Chiara De Matteis. Ciao Chiara.
Buongiorno, buon lunedì.
già viene un attimo di sconforto, ma in realtà è tutto psicologico, lo sappiamo, ce l'hanno insegnato gli amici di Sunday Blues, insomma storica trasmissione di Radio Popolare che comincia a partire dalla fine della domenica e poi tracima sul lunedì mattina. Invece di parlare di questi nostri stati d'animo del tutto marginali, noi vi ricordiamo che potete scriverci al 3316214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS. Potete scriverci a diretta chiocciola popolarenetwork.it con una mail durante questa puntata, o ancora ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare al termine di questa puntata, oppure anche in altri momenti per segnalazioni, commenti, richieste di informazioni. Vi ricordo anche che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui parleremo, che sono, Chiara?
Allora, avremo con noi Tiziana Ricci che ci presenterà la mostra fotografica Romanzo Italiano alla Galleria d'Arte Moderna di Catania, quindi...
Sei mai andata tu?
Alla Galleria d'Arte
Moderna?
Sei
di Siracusa, ti è mai capitato?
No, non è capitato.
Allora, magari questa volta potresti andare
a scoprire.
Anche perché più che altro perché sentirete, si tratta di una mostra particolare di fotografie. E poi?
Lo scrittore Fabrizio Bozzetti ci presenterà il suo libro Margherita dei Ribelli.
Ecco, si parla di Margherita, la compagna di un celebre personaggio, insomma, personaggio storico ma anche che fa parte della storia delle religioni, insomma, si va lontano nel tempo ma una volta tanto partendo da un personaggio femminile e non da quello più noto. Poi...
Tornerà con noi Saul Beretta.
Ebbene sì.
E ci anticiperà gli eventi della settimana di Musica Morfosi.
Sì, che sono come sempre in giro per la Lombardia. E poi, insomma, questa è una cosa un po' criptica. Tu annunciala, poi io ti dico quello che so.
Allora, organi storici in Cadore, che ho scoperto essere una regione geografica vicino Belluno.
Eh sì, il Cadore è una bellissima regione che della parte montana del Veneto, diciamo così. E in Cadore c'è una manifestazione estiva che valorizza proprio gli organi storici, cioè gli organi nel senso degli organi.
Quelli che si suonano.
Esatto, si sa che c'è una lunghissima tradizione, anche soprattutto in montagna, di costruzione di organi, per tanti motivi, che poi indagheremo. Insomma, è la prima volta che ne parliamo e quindi scopriremo bene di cosa si tratta. Mentre nella prima parte, fra poco...
Tra poco daremo gli annunci degli eventi della settimana, ma prima parliamo del Miasino Classic Jazz Festival.
E infatti Elia Permoni è con noi anche quest'anno, bentornato, buongiorno, grazie dell'attesa.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, grazie per l'invito.
Allora, un piccolo ma prezioso, dico piccolo perché mi asino suscita questa espressione, no? Cioè sembra un diminutivo, invece è una località con una lunga storia.
Un piccolo tesoro, diciamo piccolo
esatto,
tesoro.
Esatto, cioè un festival, stavo dicendo, un piccolo ma prezioso festival. Innanzitutto il titolo è, lo abbiamo detto anche nelle passate edizioni, significativo, Classic Jazz Festival, quindi ripetiamo qual è la direzione.
La direzione resta quella della fondatrice Andrina Gemelli, che purtroppo è venuta a mancare un paio d'anni fa, che ha insistito su questa linea, ossia che è il jazz classico, poi il jazz ha tante diramazioni e qui adesso gli esperti potrebbero dire ma c'è quest'altro, in realtà sono le grandi orchestre, la grande musica degli anni 20, 30 americana. E manteniamo questa linea soprattutto con i grandi musicisti italiani, questo è un elemento di linea di questo festival, e anche quest'anno, che è la 23ª edizione e ce l'abbiamo fatta perché l'organizzazione a cura della Proloco è fatta da molti volontari, quindi spesso anche faticoso, però riusciamo sempre a mettere, a combinare direi un buon cartellone. E quest'anno, se posso andare
come aprite?
Apriamo la prima serata con la Jazz Company Sextet di Gabriele Comeglio, capitanata dal grande sassofonista Gabriele Comeglio, e ispirata al centro ci sono due personaggi che insomma hanno fatto la storia del jazz ma anche della musica direi, Ella Fitzgerald e Duke Ellington, raccontando quello che è stato il loro incontro, ma soprattutto raccontando anche come Ella Fitzgerald è riuscita a entrare in contatto con i bianchi. Sai che in quel periodo, in quell'epoca, si cantava solo nei posti riservati a persone di colore, e grazie a una signorina che si chiamava Marilyn Monroe, che aveva un insegnante di canto che apprezzava molto Ella Fitzgerald, però a questo punto Marilyn viene in contatto con Ella, le piace tantissimo, non la facevano cantare, come ti dicevo, nei locali dei bianchi, anche perché non aveva questo glamour, no? Sai,
certo.
In realtà non era ma una voce che tutti conosciamo. E Marilyn Monroe chiama il Mocambo e dice: se voi fate cantare Ella Fitzgerald, io verrò tutte le sere con gli amici.
È un episodio molto famoso, è stata una...
Molto famoso, ma perché te lo dico? Perché poi loro registrano un album, un doppio album, che poi diventerà triplo, nel 1957, e di cui verranno ripercorse un po' le tracce durante questa serata. Ecco perché avevo fatto tutto questo... questa introduzione che so che molti conoscono, però è sempre molto curioso, no? Come nascono molte volte le cose. E mentre invece la seconda giornata, che è di sabato 2 agosto, abbiamo i MOM, è una serata dedicata a Edith Piaf.
Adesso ti faccio la domanda da stolta: cosa c'entra Edith Piaf con il jazz?
Esatto,
era una domanda stolta, ecco.
È l'anima jazz, cioè il jazz è qualcosa che travalica, che va oltre i confini, che va oltre tutto, quindi cantare Edith Piaf non è facile, quindi trovare un interprete che possa cantare Edith Piaf penso che sia impossibile. Allora ci sono degli arrangiamenti fatti, appunto, una lettura nuova, abbastanza intrigante, che è un po' un'atmosfera del bat francese, sul palcoscenico ci sarà anche una fisarmonica, oltre a contrabbasso, chitarre, e una voce narrante che è quella dell'attrice e doppiatrice Elda Olivieri, che racconterà la storia di Edith Piaf, e al fianco ascolteremo le musiche che ripercorrono le tracce più importanti in una chiave jazz. Trovo che sia un appuntamento interessante perché è tutto da scoprire, loro hanno già suonato in varie località e quindi c'è già, diciamo, un collaudo di questo tipo di spettacolo. Può essere curioso,
bello.
Io li ho visti, interessante. Mentre invece il finale, l'ultima giornata, che è quella di domenica, abbiamo deciso di realizzare questo concerto per l'inclusione con l'Orchestra Invisibile. Non so se alcuni di voi la conoscono, ma l'Orchestra Invisibile è composta da persone con autismo, anche con persone con autismo, dirette dal professore ordinario di psichiatria dell'Università degli Studi di Pavia, il professor Pierluigi Politi, che è anche pianista. E quindi apriamo le porte di Miasino, di Villa Nigra, a questa realtà, insomma, per una comunicazione che non verbale, perché queste persone riescono a comunicare attraverso i suoni, con tutti i limiti che ci sono, in questa orchestra che è composta da 20 elementi, appunto molti dei quali sono persone che arrivano da Cascina Rossago, che è stata fondata a Ponte Nizza, vicino Pavia, era una delle prime fan community italiane, proprio organizzate e attrezzate per accogliere persone con gravi forme di autismo in età adulta.
Progetto interessante, bravi, insomma.
Infatti, guarda, sono molto felice perché io ho conosciuto questa orchestra l'anno scorso e sono andato a trovarli. E ti dirò che mi sono emozionato tantissimo, perché capisci che comunicare attraverso i suoni, messi in sintonia, perché inizialmente suonano quasi tutti delle percussioni, cioè che è la cosa più facile, no? Cioè e dopodiché si mettono in sintonia comunque con l'orchestra, riescono a trovare momenti in cui sono insieme. E questo è straordinario già di per sé. Noi faremo un ingresso offerta libera in questa occasione, abbiamo deciso di fare così, e suoneranno alle 19, quindi perché per problemi appunto di gestione di queste persone che non riescono a resistere più di tanto in mezzo agli altri, e si concluderà alle 20. Ingresso offerta libera, quindi la domenica 3 agosto, e l'Orchestra Invisibile. Io invito tutti a venire, perché è un momento particolarmente emozionante, e per capire che cosa succede tra persone. Sai, Ira, sai benissimo che noi siamo abituati a guardare negli altri quello che non c'è e non quello che c'è. Ecco, questo è un insegnamento, a scoprire cosa c'è.
Carissimo, la vecchia parabola, mi spiace, pur essendo insomma molto atea, la parabola della trave e della pagliuzza è sempre attuale, insomma, cioè è facile.
A tutte, sì, anche per chi è laico come me. Certo.
No, infatti è molto appropriata, e in questi ultimi tempi, forse perché siamo abituati sempre a criticare i tempi in cui viviamo, in questi ultimi tempi l'abitudine a guardare quello che non va negli altri è particolarmente acuta. Sappiamo bene, grazie anche a molti artisti che per tanti motivi o sono affetti da qualcuno degli spettri delle forme autistiche, oppure perché se ne sono occupati, ne hanno scritto per il teatro, per la musica, per la letteratura, che in realtà appunto rispetto a questo universo ci sono tante cose che non sappiamo e che forse dovremmo considerare con maggior rispetto, vero?
Assolutamente, guarda, io li ho visti, sono stato con loro, mi sono messo in cerchio a far finta di suonare, perché non puoi stare a guardarli, ascoltarli, basta, ma devi star dentro, ed ti assicuro che è stata un'emozione che mi ha convinto a portarli, a chiedere al professor Politi se era possibile. Hanno già fatto qualche concerto, ogni tanto ne fanno uno, ma è un po' difficile spesso organizzarli, hanno bisogno di molto sostegno. E noi, nel grande rispetto di queste persone, riusciremo secondo me a fare una cosa, spero bella, ma sicuramente sì, anche dal punto di vista emozionale, e nel capire da parte del pubblico che cosa succede in persone, nella comunicazione non verbale che solo la musica può dare, può comunicare.
Allora, grazie, ricordiamo la data di questo concerto.
Il domenica 2 agosto, quindi prossimo weekend. Il festival comincia venerdì, sabato, domenica 1, 2, 3 agosto, e Miasino è sulle sponde del Lago d'Orta, posto anche da visitare quando volendo.
Insomma, volendo certamente, insomma, il Lago d'Orta, l'Orta San Giulio, ci sono un sacco di cose belle da vedere lì. Il Miasino Classic Jazz Festival, vuoi aggiungere qualcosa o diciamo semplicemente come si può prenotare e consultare?
La prenotazione è su Ciao Tickets per i biglietti. Altre informazioni, c'è una pagina facebook.com Miasino Jazz, oppure su www.procomiasino.it trovate tutte le informazioni.
Bene, allora un saluto a Miasino, a Villa Nigra, dove si svolge il festival, a risentirci e naturalmente buon lavoro a Elia e a tutta la sua squadra.
Grazie Ira, grazie per l'ospitalità.
Ciao.
Buona giornata, buon ascolto.
Ciao ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Rather working harder during play, surrounded her even. Thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be kind.
Sono questi cimbali tintinnanti per Curtis Harding che ritroviamo nel suo ultimo lavoro con questo brano True Love Can't Be Blind. Ho preso un brano, come dire, di sicuro effetto in qualche maniera, perché poi parliamo di un musicista di grande esperienza, perché volevo introdurre il momento clou, giusto per non mettervi addosso dell'agitazione, care Olivia De Matteis, buongiorno, sì, ciao. Allora, beh, carino,
è
però, stato
un
sta bene. Sta bene Olivia De Matteis,
sì,
ha un piede aristocratico,
sì, cioè, sì.
Insomma così via, ma anche Chiara De Matteis, vabbè, insomma Chiara De Matteis e Olivia Gnocchi che nel frattempo ci ha raggiunto, non voglio mettervi pressione, ma è il vostro momento. Abbiamo selezionato, come abbiamo fatto anche la settimana scorsa, anche perché diciamo ci sono anche delle cose che succedono in città qui a Milano, ma succedono anche fuori, e allora per gli ascoltatori che fin dal lunedì sono al nostro ascolto, noi ne abbiamo selezionate alcune. Quindi, quali sono? Cominciamo da Chiara.
Allora, cominciamo con Estate al Castello Sforzesco. Stasera, alle ore 21, The Sisters of Mercy in concerto.
E poi, sempre all'Estate al Castello, ce li hai tutti lì.
Sì, guarda. Sì. Profondo Rosso, 50° anniversario, viene proiettato il film più i Goblin Live, questo domani alle 20:45.
Non so se ti rendi conto, i Goblin Live, adesso per voi forse è qualcosa di veramente troppo distante nel tempo, o no, Profondo Rosso? L'avete...
No, Profondo Rosso l'abbiamo, sì, l'abbiamo anche studiato, l'abbiamo visto, no, sappiamo.
Alla scuola di cinema,
sì, sì, esatto.
I più distratti o le più distratte o quelli che insomma non ci ascoltano sempre non sanno che Chiara e Olivia studiano alla scuola di cinema Visconti, una delle scuole civiche di Milano. Ah, ve l'hanno fatto studiare.
Sì, sì, quindi colonna sonora Profondo Rosso presente. Il resto no, ammetto, però colonna sonora Profondo Rosso sì.
Esatto, che era molto in linea anche con l'epoca, insomma i Goblin erano degli sperimentatori. Allora, quel che resta dei Goblin sostanzialmente sarà in concerto
domani,
domani dopo la proiezione del film, che è comunque una cosa interessante, all'Estate al Castello. E poi?
Poi mercoledì 30 alle ore 21, Gran Galà del Balletto, La Dolce Vita, ballerà il balletto di Milano sulle musiche di Rota, Morricone, Piovani e Zimmer. E se posso dirlo, io ci sarò. Ho preso il biglietto.
A Capperi?
Sì, sì.
Vabbè, allora, saranno contenti quelli che organizzano l'Estate al Castello, ne avevamo parlato con l'assessore alla cultura a suo tempo. Va bene, allora poi ci racconterai, ci fai una piccola recensione.
Sì, giovedì.
Va bene, e invece cosa ci racconta Olivia?
Invece per l'estate in Sormani, oggi abbiamo quella volta che mia zia fece scappare Matteotti di e con Walter Leonardi alle 19:30.
Così quelli che non l'hanno visto alla nostra festa possono andare a vedere questo nuovo spettacolo di Walter Leonardi.
Invece domani e poi anche in replica mercoledì 30 luglio c'è Far finta di essere sani di Giorgio Gaber e Sandro Luporini con Andrea Mirò, Enrico Ballardini e musica da Ripostiglio, regia di Emilio Russo. E invece giovedì 31 luglio alle 19:30 Cuoro, Inciampi per sentimenti altissimi di e con Gioia Salvatori.
Va bene. Allora, questa è l'estate in Sormani, che appunto, come si diceva qualche giorno fa, è come dire un'estate collaterale sempre organizzata dal Comune di Milano negli spazi della Biblioteca Centrale di Milano, che è proprio dietro il Duomo. E poi?
Poi a Segrate, mercoledì 30 luglio alle ore 22, The Smashing Pumpkins sono live al Parco della Musica.
Sono tornati dopo molti anni, gli Smashing Pumpkins ritornano in Italia e hanno appunto una data al Parco della Musica, questo nuovo spazio appunto vicino a Segrate, verso Novegro, insomma avete capito.
Poi a Sesto San Giovanni, domani alle ore 21, Empire of the Sun sono in concerto al Carro Ponte.
Carro Ponte è altro luogo che conosciamo bene, insomma, ex spazi industriali trasformati in spazi per lo spettacolo e la musica dal vivo.
Invece a Bellagio, giovedì 31 luglio, c'è il Bellagio Festival San Martini alle 20:45 con piazza Don Cantoni 9.
E che concerto c'è? Ci sono
concerto con l'orchestra di Bellagio del Lago di Como. Il maestro dei maestri con Alessandro Calcagnile, musiche di San Martini, Gluck, Mozart, Boccherini.
Ecco, è un festival questo che non abbiamo avuto occasione di raccontare in dettaglio. Sapete che noi a Caltestate parliamo tanto dei festival estivi un po' in tutta Italia e non solo in Italia, che è dedicato a San Martini, compositore di quelle parti, quindi c'è sempre qualcosa di San Martini dentro i programmi di musica classica di questo festival, che appunto non è tanto distante, no?
No, infatti poi a Cernobbio, sempre in provincia di Como, all'ex gallapatoio di Villa Erba in via Regina, Lake Sound Park, Manu Chao in concerto domani alle 21:30.
Oh, Manu Chao, insomma, grande amico di Radio Popolare, lo ritroviamo lì.
Poi, per chiudere, a Bormio, in provincia di Sondrio, la Milanesiana Voce Umano, concerto spettacolo con Eugenio Finardi, regia di Marco Caronna, stasera alle ore 21 in piazza del Querc.
Eh sì, perché è scritto strano, chissà chi è Querc, adesso ci informiamo, ma insomma questo era l'ultimo appuntamento, Chiara, o ce n'è ancora?
No, l'ultimo.
È l'ultimo, perfetto, allora mi sembra che qualcosa vi abbiamo raccontato, se ci transiterà davanti qualcosa da dirvi nel corso della puntata della settimana, naturalmente non mancheremo. E dunque, care Olivia e Chiara, visto che l'avete studiato,
i Goblin
erano.
Arrivano.
Non arrivano.
la sapessimo potremmo cantarla, ma non sa che non ce la
ricordiamo. No, ve la risparmio.
Vabbè, insomma, ho fallito, ero convinta di averla trovata, e allora facciamo una cosa. Ci prendiamo uno spazio con un altro musicista, o in realtà un altro gruppo, sono gli Iron Wine, prometto che vi metto i Goblin nella seconda parte, in apertura. Va bene?
Perfetto. Va bene.
Allora, dicevo, gli Iron Wine, che invece sono tra i brani che la nostra redazione musicale ci propone per questa estate, con Robin's Egg. Ve lo facciamo ascoltare questo brano in chiusura della prima parte, poi ci sono le notizie delle 10.30 e poi ritorniamo con la seconda parte di Cult, dove abbiamo ancora tante cose da dirvi.
Turning on the turtles over, left our roses red. I got blue and Lucy could see you in Robin's.
In the summer, in the city. city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, if that's all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city. Summer in the city.
Allora, uno dei nostri stacchi estivi qui a Caltestate, seconda parte, bentornate, bentornati, The Loving Spoonful con Summer in the City. Chiara e Olivia, prima del nostro prossimo ospite, che tra l'altro ci farà scoprire una iniziativa di cui è la prima volta che parliamo, colpevolmente, perché siamo alla 32esima edizione, ma insomma io ne ho avuto notizia solo recentemente in maniera diffusa. Prima di dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, voi avete un difficile compito, perché eravamo rimasti domandandoci cosa significasse il nome di una piazza che abbiamo annunciato
a Bormio negli
eventi culturali di quest'oggi, la piazza del Querch. Noi abbiamo detto Querch, invece si dice Querch, e qui già da persona che vive a Milano posso arrivarci, vuol dire coperchio, perché effettivamente è un'antica tettoia dove si riunivano molto probabilmente.
Sì, fa parte del complesso della chiesa in piazza Bormio, sì, ed è una tettoia.
Una specie di agorà, in versione montana, probabilmente coperchio. Molto antica e interessante, quindi lì si fanno eventi culturali, ci sembra un bellissimo posto. Allora io, bieca, ho chiesto sia a Olivia, ma soprattutto a Chiara, che insomma è di Siracusa, una tortura.
Questo
proprio,
onore.
Adesso se volete scatenatevi a difenderla, perché la sto torturando, di dirmi come si dice in dialetto bormino o bormiese, non so, tu l'avevi visto come si dice, vabbè. Insomma,
no, mi sa che c'è sfuggito.
Poi lo ritroviamo. Perché per Olivia è troppo facile. Olivia
Bormino,
è vissuta,
Bormino
è vissuta a Milano. Come si dice, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi?
Però me lo sono dimenticato, qualcuno me lo deve dire prima e poi lo ripeto.
No,
me lo sono dimenticato.
Allora, il diavol el fa?
Il diavol el fa i pignà,
ma non
i querci.
Va bene. Vabbè, basta, cioè basta, non sono così crudele, Olivia, vuoi ripeterlo tu?
Sai che farà ancora peggio, mi sa.
Vabbè, allora,
il diavol? No, basta, finiamo qua.
Abbiamo un ospite in attesa e dobbiamo parlare di una cosa molto importante, perché c'è un'associazione di promozione sociale, Organi Storici in Cadore Dolomiti, come dicevo. Organi Storici in Cadore è un itinerario concertistico alla riscoperta di un patrimonio originario. 32esima edizione e sono 32 concerti e 5 eventi che sono cominciati lo scorso 18 luglio ma vanno avanti fino al 7 dicembre. E ne parliamo...
Settembre,
forse mi sono allungata un po' troppo. Grazie. E ne parliamo con Renzo Bortolot. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie per aver ascoltato le nostre chiacchiere, insomma. Cioè,
no.
Ci divertiamo anche un po', però la vostra manifestazione partiva, insomma, già 32 edizioni fa, da un desiderio, da un intento ben preciso, no?
Sì, l'intento era quello di far appunto riscoprire un patrimonio organario, cioè di organi storici, che arricchiscono veramente le tante chiesette e chiese sparse sul territorio del Cadore, che è una zona dell'alta provincia di Belluno. Organi del 700, dell'800, che con l'idea appunto nata 32 anni fa, siamo riusciti anche un po' alla volta a far restaurare. Molti allora non funzionavano e oggi sono utilizzati sia per i concerti sia per il loro compito principale, che è quello di animare le celebrazioni liturgiche anche, chiaramente. E quindi un desiderio che è nato da un gruppo di amici che un po' alla volta è stato sostenuto dalle diverse istituzioni e oggi appunto dai 5 concerti iniziali siamo arrivati a oltre 30 appuntamenti di questa 32esima edizione.
Beh, tra l'altro appunto l'attività conservazione, di riscoperta degli organi storici è un'attività complessa che l'associazione porta avanti da molto tempo. Come si fa? Dove sono? Quanti sono? Immagino moltissimi.
Ah, sono oltre 20 strumenti storici sparsi appunto in queste chiese. E come si fa? Beh, intanto appunto i concerti sono serviti a risvegliare un po' l'interesse che era andato scemando negli anni. Molti non venivano suonati, alcuni erano abbandonati, eccetera. Quindi anche solo facendo i concerti un po' alla volta, ripeto, da 5 a 30 si capisce già il percorso fatto, già solo facendoli sentire ha risvegliato anche nelle comunità locali che hanno riscoperto di avere veramente dei tesori d'arte, di storia, di cultura da conservare, da riscoprire appunto. E abbiamo trovato, devo dire, anche dei parroci nel tempo molto, molto interessati che si sono dati da fare. In Italia abbiamo tanti bravi organari, chiamano così quelli che lavorano e restaurano questi strumenti, e devo dire che tanti sono stati veramente veramente rimessi in sesto in questi anni. Più oltre 10 di questi strumenti che non funzionavano sono oggi riascoltabili e riutilizzabili. E poi cosa vuole? La nostra associazione in questi anni ha anche prodotto delle pubblicazioni, perché al di là appunto del libretto dei concerti dove vengono registrati anche gli strumenti utilizzati, questi sono a disposizione, questi libretti, per chi viene a sentire i concerti gratuitamente, quindi uno si fa già un'idea di questo tipo. Ma poi abbiamo pubblicato molti libri in questi anni, alcuni sui singoli strumenti, altri su gruppi, e poi moltissimi CD, oltre 20 CD con valenti organisti anche di livello internazionale che sono venuti a suonare i nostri organi e hanno lasciato una testimonianza sonora di quello che hanno fatto. Quindi tutta questa cosa è disponibile per chi vuole, lo trovo anche sul nostro sito.
Ci sono anche i quaderni?
I quaderni di storia organaria, appunto, siamo arrivati alla settima pubblicazione, abbiamo scelto naturalmente gli strumenti più interessanti. Ti faccio un esempio, forse qualcuno ha sentito parlare di Callido. Callido è stato uno dei più grandi costruttori veneziani del Settecento. Bene, in Cadore abbiamo 2 organi molto grandi di Callido. Non era usuale nel Settecento fare organi da 2 tastiere, bene, a Borca di Cadore, a Candide, come medico superiore, abbiamo 2 organi monumentali di Callido, con due tastiere appunto, e tantissimi registri, un caleidoscopio di colori musicali veramente straordinario. E su quello di Borca abbiamo proprio fatto uno di questi quaderni.
Ecco, il discorso affascinante, devo dire che anche a Milano ci sono state iniziative che hanno determinato il restauro di importanti organi storici e mi è capitato di seguirli in questa trasmissione, quindi so quanto sia complessa l'operazione del recupero di un organo storico e quanto spesso il sostegno della popolazione, dei cittadini, delle cittadine, con le raccolte fondi, con l'organizzazione di rassegne, sia fondamentale, no? In Duomo abbiamo il più grande organo d'Italia, come al solito facciamo le cose sempre un po' in grande noi a Milano, cioè i milanesi imbruttiti, come dice il mio amico Germano Lanzoni, che ha inventato il personaggio, devono fare le cose più in grande, che ha 15.800 canne, no? E 180 registri. Però ce ne sono altri importanti, per esempio mi ricordo che a Sant'Antonio Abate, che è una chiesettina del centro di Milano, c'è un organo dei Brunelli, che era un'altra famiglia importante, che ha suonato anche Mozart, per esempio. Quindi sono storie affascinanti, no?
Sì. Beh, anche da noi organi così grandi naturalmente non ne abbiamo, perché le nostre chiese sono di dimensioni più ridotte, però dal punto di vista dal punto di vista diciamo artistico ci sono strumenti veramente eccezionali, al di là di quelli che ho già citato, abbiamo uno strumento tutto con canne tutte di legno, abbiamo degli strumenti piccoli ma che riescono a far sentire veramente dei colori interessanti anche da soli ma anche insieme ad altri strumenti. Vi faccio un esempio, martedì prossimo, il 5 di agosto, si farà un concerto per organo e dulciana, che è uno strumento a fiato antico e che si terrà proprio in un piccolo organo costruito da Mattini, che è il padre della scuola organaria veneziana, appunto a metà Settecento, e che si trova per Arolo di Cadore, in una chiesa peraltro suggestiva, perché è stata ricostruita a fine Ottocento tutta in legno, come le chiese che si trovano in Svezia, per intendere.
Sì.
Tutta in legno perché era in un terreno instabile, quindi hanno dovuto demolire la chiesa in pietra che l'hanno fatto qualche decennio prima e l'hanno ricostruita tutta in legno. Oggi è ancora lì, anche col campanile in legno. Quindi fa anche da cassa di risonanza.
Certo, un'acustica tutta particolare. Cioè, certo.
Certo, certo.
Anche perché erano le chiese luterane di solito che erano in legno.
In Italia poco conosciuta questa tecnica, ma qui è stata utilizzata
per altri motivi.
Ma ti ha lasciato una testimonianza veramente suggestiva.
Ma che bello, interessante.
Oppure, non so, il grande organo di Cortina a Zampezzo, che suonerà il 9 agosto con un duo di fratelli inglesi, organo e pianoforte. Anche questo è un connubio un po' strano, ma che il duo appunto dei Scott Brock, il duo porta in giro per l'Europa e arriverà anche da noi.
Bellissimo, bellissimo. Allora io che sono una ficcanaso e insomma stiamo parlando con Renzo Bortolot, ho notato che uno dei parroci che hanno promosso nella prima fase di tutta questa iniziativa si chiamava Don Osvaldo Bortolot, e quindi immagino foste parenti.
Non è che... No, a dire la verità non era parente.
Ma va?
Era originario del mio paese, io sono in un piccolo paesino a 1500 metri quasi di altitudine, si chiama Zoppetticadore. Era originario del mio paese, ma forse la parentela era molto molto alla lontana.
Beh, mi permetta di sospettare che qualche parente la potesse esserci, insomma. Però, vabbè, lo ricordiamo perché appunto è stato uno dei principali promotori iniziali di tutta l'iniziativa, che mi sembra molto articolata, molto bella.
Sì. No, assolutamente, Don Osvaldo era un appassionato, è stato uno dei primi, ancora prima della nostra rassegna, a spingere perché facessero i restauri. Lui è quello che ha restaurato l'organo di Borca ancora agli inizi degli anni 70 del Novecento, quindi in un momento in cui non si pensava tanto a restaurare strumenti antichi. È stato un antesignano da questo punto di vista, effettivamente.
Beh, insomma, è un discorso che potremmo prolungare e forse lo faremo anche in futuro, ora che abbiamo scoperto questa davvero una rassegna, come avete sentito, di grandi scoperte. Ricordiamo in rete dove consultiamo tutto il calendario, e poi c'è una domanda da parte della nostra Chiara in studio con noi. Dove troviamo le informazioni?
Se andate sul sito www.organizzadore.it, lì si può scaricare il libretto completo con i programmi di tutti i concerti.
Benissimo, Chiara, prego.
Buongiorno Renzo, volevo chiedere, al giorno d'oggi come si diventa organaro, cioè costruttore o anche manutentore di organi?
Come dicevo, in Italia abbiamo molte case organarie anche, che si fanno valere anche all'estero, e più delle volte sono quelli che vanno a lavorare in queste case che poi si mettono in proprio, oppure gli stessi organari hanno una tradizione familiare per cui continuano anche i figli a lavorare. Ho fatto l'esempio di alcune case come i Ruffatti a Padova, gli Zanin in Friuli, ma ce ne sono veramente sparse in varie regioni italiane, e devo dire che sono tutte di qualità. L'organaria italiana, in particolare per i restauri, ha un'esperienza e una capacità riconosciuta a livello internazionale.
Bene, però diciamo che se uno si presenta molto convinto e dice voglio venire a bottega e imparare a fare l'organaro, non è che lo mandano via, No, se per caso no?
Ma io credo che, credo, so che c'è necessità di persone, ma so anche che tanti giovani si lavorano.
Si appassionano,
campo.
Infatti.
Sì, perché comunque è un lavoro artigianale che dà molta soddisfazione, effettivamente.
Va bene, allora, che bella conversazione, la ringrazio Renzo Bortolot, buon proseguimento.
Sono io che ringrazio voi, invito tutti naturalmente in mezzo alle nostre Dolomiti a sentire la musica dell'organo.
Insomma, ci veniamo più che volentieri. Organi storici in Cadore Dolomiti, l'associazione che promuove e organizza, insomma, da 32 edizioni la rassegna Organi storici in Cadore. Va avanti fino al 7 settembre, avete ancora tanti concerti da ascoltare. A risentirci, a presto.
Grazie a voi.
Buon lavoro. Cara la mia Chiara e cara la mia Olivia, ma se io vi dicessi va a Badge a suona l'organ, voi cosa mi rispondereste? Olivia, tu sai?
No.
Va a Badge. Ci puoi arrivare?
Vai.
A
lì.
Badge.
Oh. Baggio? A suonare l'organo.
Ecco!
E allora rispondo volentieri.
No, perché non sai cosa si nasconde dietro questo detto dei tempi andati. Perché la leggenda popolare dice, a me lo dicevano da bambina qualche volta, che la ristrutturazione della chiesa di Santa Apollinare di Baggio, che è una chiesa abbastanza antica, fu fatta con dei fondi, l'ingrandirono, e quando si trattò di inserire un organo avevano finito i soldi, i danè. E quindi per non deludere i parrocchiani un pittore dipinse un bel organo a canne sul muro interno della chiesa. Quindi,
quindi non esiste l'organo da suonare.
Brava. E quindi se io dico vai a Baggio a suonare l'organo, è un modo per mandar via uno scocciatore o dire a qualcuno di andare da un'altra parte e di non rompere le scatole, ecco, per cui ecco perché me lo dicevano quando ero piccola. Quindi in questa, come dire, vague di un po' dialettale questa mattina che ci porta però in luoghi anche molto interessanti, noi proseguiamo e qui un'ascoltatrice ci scrive, la ringraziamo, scrive anche in piemontese si dice querce con la E, il coperchio, ma probabilmente si riferisce anche soprattutto alle tettoie, io penso,
sì.
Non lo so, ascoltatrice, toglici, niente, sorry, pronuncia pessima, dice Umberto, però Chiara almeno si è messa in discussione, Umberto, voglio vederti te col siracusano, no, noi siamo per, però è la chiesa vecchia di Baggio, non la Santa Apollinare che è più recente, no, è la vecchia Santa Apollinare, ascoltatrice, questa discussione l'abbiamo già avuta, è vero, la più recente non è quella dell'organo dipinto. Ah, ho aperto un vaso di Pandora, un momento, guarda,
si sono scatenate.
Guarda metto questo e chiamo, perché c'entra l'organo, anche se l'organo non più quello tradizionale, perché ve l'avevo promesso.
Thank you.
giocherelloni, intanto l'organo dei Goblin che potrete ascoltare all'estate al castello di Milano dopo aver visto Profondo Rosso è domani?
È domani.
Che insomma ha fatto un po' la storia del cinema horror italiano grazie a quel visionario di Dario Argento, ma arrivano, dico, giocherelloni i nostri ascoltatori, care Olivia e Chiara, perché no, non avevo capito niente di quello che ci scriveva Serenella su come si dicono le cose in piemontese, però le piacciono i Goblin e questo è già un buon inizio. Beh, chi non ama questa colonna sonora? No, querce è per pentole, non per coperchi in piemontese, però se un tetto viene scoperchiato si dice squercià. E quindi allora diventa tutto molto complicato e noi non siamo all'altezza, io sicuramente non sono all'altezza dal punto di vista linguistico etimologico. E poi che differenza c'è tra il diavolo e Manon? Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Era una battuta che conoscevo, ma ringrazio Bino per essersi preso la briga di scrivercela. Ciao Bino, buona giornata. Allora, abbasso i Goblin, che sicuramente piacciono anche a Saul Beretta, che essendo oltre che un grande musicista e un grandissimo conoscitore della musica, è anche però capace di grandi trasversalità anche nelle serate e negli appuntamenti di Musica Morfosi. Saul, buongiorno!
Buongiorno, confermo, adoro questa colonna sonora. Abbiamo in una villa reale aperta per i giorni dei morti con l'orchestra Canova, abbiamo fatto una trascrizione bellissima di Profondo Rosso col clavicembalo e l'orchestra d'archi.
Ma sai che mi ricordavo questa cosa perché ne avevamo anche parlato, sì.
Esatto, era un concerto di musica minimale scura, diciamo, con un pezzo di Goliath bellissimo e il bis era proprio a sorpresa anche per il pubblico che era lì e il pezzo si presta, perché è un pezzo che si presta a tante cose, compreso quello di avere un organo invece che diventa un clavicembalo e la trasversalità, come vedi, aveva abitato la villa che era abitata dalla famiglia Adams all'epoca.
Ah già, adesso mi ricordo tutto, infatti. Allora, potremmo dibattere con te, ma il tempo è tiranno, esatto. Del perché l'organo è così utilizzato nelle colonne sonore horror. Ne parlavamo prima con Chiara e Olivia che studiano cinema alla Scuola Civica di Milano, ovviamente per, come dire, l'atmosfera ultraterrena che automaticamente evoca, direi.
Esatto, a proposito di organo, come sai, è uno strumento che ci piace molto e continuiamo ad usarlo e a valorizzarlo nelle chiese dove suoni mobili passa felicemente, e questa sera, proprio questa sera, in tema di organo avremo un grandissimo Fabio Giachino a suonare con Giovanni Falzone e Tiziana Zoncada in un tema diverso rispetto a Profondo Rosso, si chiama Preghiera e Canto Celeste, quindi c'è così l'altra faccia della medaglia di uno strumento che è capace comunque di connettere dalla terra al cielo, e cercheremo di farvelo sentire in questo modo proprio stasera con questo nella chiesa di Sant'Ambrogio a Merate, che ha un bellissimo organo in balconata. Lo faremo risuonare tra jazz, sperimentazione e musica del Sud Italia, perché Tiziana con una voce calda che ci parla di Salento, ci parla di Sicilia, per poi spostarci a Barzanò domani nella bellissima canonica di San Salvatore, dove non avremo l'organo ma il fado antiquo, ovvero un fado prima del fado. È un progetto nuovo, originalissimo, con Luciana Elisondo e con Luciana Elisondo alla viola da gamba, la meravigliosa cantante e violista, con José Francione alla chitarra, l'arcigliuto alla chitarra barocca e Roberto Riglievi alla voce e alla chitarra. Quindi andremo a fare un viaggio in Sud America a scoprire l'antenato del fado, è uno spettacolo curioso per i curiosi, in un posto stupendo, canonica medievale. Esatto.
E poi
non ci manca niente quel giorno, perché chi invece vuole scatenarsi, abbiamo una meravigliosa fanfara, la fanfara Olaitan, che viene dal Benin, da Cotonou, alle Orane, che è una piccola frazione di Ornago, è un piccolo borgo meraviglioso, con degli abitanti simpaticissimi che ci accolgono con le delizie del luogo e la offrono anche al pubblico, quindi è un appuntamento molto social. Partiremo alle 19 alla frazione di Orani di Osnago, e in contemporanea o quasi nella bellissima chiesina di Santa Margherita a Casatenovo abbiamo un concerto dove, che si chiama Ti presento un clavicembalo, perché appunto qua il clavicembalo è protagonista, con Lorenzo Zandonella Callegher raccontiamo un po' la storia di clavicembalo e pianoforte, lo facciamo vedere, sono set da 25 minuti ogni 45 minuti in un posto ira stupendo, c'è un affresco di scuola giottesca in una chiesina campestre e quando uno entra, adesso è stato appena restaurato, gli cade la mascella perché sembra di essere in un luogo ben più famoso e importante, non in una piccola chiesa incastonata nella campagna di Casatenovo. Questo succede il 29, cioè domani avete una grande scelta, oppure potete tentare di incastrare tutte e tre le cose, perché è possibile farlo a suoni mobili se siete mobili come i nostri suoni. Il giorno dopo siamo a Milano, Ira, cominciamo la città che sale.
Sì.
Cominciamo al Santuario dell'Ortica. Sì, l'abbiamo chiamato Milano Orlins Cotonou perché mettiamo insieme tre tradizioni musicali, quella di New Orleans e quindi del jazz che arriva con i neri d'Africa nel nuovo continente, ma ritorna a Cotonou perché la Fanfara Laitan farà una special jam con Giovanni Falzone, che è il nostro beniamino, quindi non sappiamo ancora cosa aspettarci da questo incontro, però lo potremo vedere seduti per terra sulle panchine di questa bella piazza. L'anno scorso è stato un evento bellissimo, sembrava di essere in una spiaggia invece che all'Ortica, nel senso del mare, che non c'è, ve lo devo dire, l'Ortica non arriva, ma nel senso dell'atmosfera, che è stata bellissima, è stata una serata che speriamo di ripetere nella sua bellezza. In contemporanea siamo a Cusano Milanino, di fronte a questo bellissimo Palazzo Modei, dove arriva e sarà con noi qualche giorno Eva Fernandez, meravigliosa voce e sassofono che viene da Barcellona, una delle stelle dell'orchestra di Joan Chamorro, che è questo grande didatta di Barcellona, che ha cresciuto tantissimi talenti, tra cui Eva Fernandez, che non ha ancora 30 anni, ma è una meraviglia, venite a scoprirla o a Cusano Milanino, oppure in una versione abbinata all'organo con Roberto Holzer nella chiesa di Santo Stefano ad Osnago il giorno 31, oppure potete venire a sentire a Settimo Milanese al Parco Farina, dove inizia la nostra cavalcata di concerti in questo luogo bello, un parco dove facciamo musica nel mese di agosto. I milanesi possono venire a sentire la Fanfara Laitan, oltre che al Santuario dell'Ortica, anche nei mercati. Il mercato di Via Ampère sarà popolato dai nostri giovani fanfarici africani il 31 di luglio dalle ore 9, saremo tra i banchi del mercato, oppure più tardi nei giardini di Via Zanoia e per i fruitori della piscina romana. Non so se tu la conosci questa bella piscina che c'è al Municipio 3.
Eh sì, la conosco bene.
Una piscina storica bellissima, i giardini di fianco, quindi faremo una performance che si adatta sia a chi si sollasta in piscina, sia chi sta nel giardino all'orario di pranzo, quindi dalle 11 alle 12 e mezza. La fanfara finisce il suo giro milanese col mercato di Via Canaletto il giorno 1 agosto. Senz'altro i nostri ascoltatori si sono persi a questo punto, perché girando su e giù, però abbiamo due giorni di mercati a Milano con la Fanfara Laitan e un bellissimo concerto all'Ortica la sera del 30 di luglio. Poi la fanfara parte e noi ci spostiamo a Legnano, dove inauguriamo una nuova piazza con L'Elefante e la Pioggia, che è una fiaba africana molto bella, scritta da Andrea Taddei e da un bellissimo gruppo di afrobeat che si chiamano Afro Dream, che hanno vinto il progetto SIAE per chi crea e quindi sono in giro per l'Europa. Li abbiamo ospitati con grandissimo successo anche a Lugano, hanno fatto ballare tutti gli svizzeri l'altro giorno, quindi ve li consiglio al 1 di luglio per chi sta vicino a Legnano. E poi Dulcis in Fundo, per questa settimana abbiamo l'onore di ospitare per due date il grandissimo Daniel Herskedal, direttamente dalla Norvegia. Chi non lo conosce di nome lo conosce forse perché l'ha visto, a proposito di cinema, anzi l'ha sentito nella colonna sonora di Partenope di Paolo Sorrentino, perché ben quattro dei pezzi dell'ultimo disco sono stati scelti da Sorrentino per la colonna sonora e sono una meraviglia. Lui li suona solo col basso tuba, è una nave che viaggia, è un sogno che si avvera. Era un paio d'anni che inseguivamo Herskedal, siamo riusciti a bloccarlo prima che uscisse Partenope, perché ora è diventato molto più famoso, e lo ospitiamo a Lecco nella chiesa di Santissimi Gervaso e Protaso alle 21.30 domenica 3 agosto e poi ancora a Tremezzina, dove dal 4 di luglio ci trasferiamo perché i suoni mobili diventano il Tremezzina Music Festival. Per qualche giorno saremo sul lago perché ha voglia di fare la gita giornaliera, oppure perché è lì in zona e ha voglia di farsi un tuffo in lago, è possibile. È un bel festival dove si può fare il bagno prima e vedere il concerto dopo. Siamo arrivati a lunedì, non so se dico anche lunedì o sto zitto, ho sforato senz'altro.
No, allora dobbiamo fermarci. Saul, rimandiamo come sempre alla rete.
Suonimobili.it per tutte le informazioni di questa settimana, o per i pigri milanesi che vogliono vedere solo gli appuntamenti di Milano, Milano, la città che sale.it, ci sono solo gli appuntamenti di Milano.
Grazie a Saul Beretta, a risentirci. Ciao Saul, a presto. Allora, era così lunga la traccia di Profondo Rosso che l'abbiamo ottenuta per salutare Saul Beretta e le molte iniziative e appuntamenti che ci ha raccontato. E adesso mi scuso, l'ho fatto attendere più del dovuto perché insomma mi sono attardata a parlare di organi storici prima ancora che a parlare con Saul Beretta dei concerti. Fabrizio Bozzetti, Margherita dei Ribelli, sorella eretica rivoluzionaria, però adesso li sfumo i Goblin perché insomma ci hanno tenuto compagnia per 20 minuti o quasi, edito da Derive e Approdi, che sarà presentato il prossimo 30 luglio se non sbaglio. Siamo nell'anno del Signore 1303 e la 17enne Margherita Boninsegna fugge dalla sua nobile casata per inseguire un'inquieta vocazione. Insofferente alle ingiustizie di un medioevo dominato da cinici condottieri e da una chiesa avida e corrotta, si unisce all'eretico più temuto di quell'epoca, Dolcino da Novara. È l'inizio di qualcosa di unico, una complicità rivoluzionaria per quei tempi. Il resto lo chiediamo a Fabrizio Bozzetti, scrittore, sceneggiatore, autore di romanzi, tra cui L'imprevedibile movimento dei sogni, edito da De Agostini, L'essenza, edito da Montag, e poi sceneggiatore di molti film importanti, tra cui L'uomo senza gravità e L'angelo dei muri. Buongiorno, benvenuto.
Grazie di aver ospitato Margherita ai microfoni di Radio Popolare. È una storia, insomma, che mi è stata portata dal mio mestiere di sceneggiatore, ma che mi ha stupito per il fatto di non essere stata ancora raccontata nei dettagli e soprattutto dal punto di vista di Margherita, e questo mi ha portato a fare qualcosa che mai avrei immaginato, cioè scrivere un romanzo storico, perché in effetti i primi romanzi, nati anche da delle collaborazioni e come dire, più portati così dal divertimento, erano meno come dire, strutturati, più a margine del mio lavoro di sceneggiatore, mentre questa effettivamente per la prima volta ho avuto l'impressione che una storia chiedesse
di essere raccontata.
Sì.
Una domanda, prima sì. Di iniziare a narrare, giustamente Fabrizio Bozzetti segnala che delle vicende dei personaggi al centro del romanzo esistono solo le fonti storiche di parte avversa, ovvero quelle dell'Inquisizione, che ovviamente ha cancellato qualunque forma, no? Dolcino era uno degli obiettivi, insomma, più significativi dell'attività dell'Inquisizione, Dolcino e i dolciniani.
Sì, questa è stata una delle particolarità, perché in effetti di solito quando ci si trova a scrivere qualcosa di storico, che sia per il cinema o che sia per l'editoria, si ha il problema opposto, cioè di avere una grande quantità di fonti in cui dover andare a scegliere, da dover andare a comprimere poi all'interno di un film o di un romanzo. Qui invece le fonti sono poche, tutto sommato, per Dolcino, e soprattutto tutte molto schierate, e pochissime per Margherita. Di Margherita si sa veramente poco. Quello che rimane è una sorta di sagoma che si può andare ad intuire dalle manipolazioni, dai vuoti, dalle lacune, perché in effetti è anche una storia di come dire, disinformazione o di quelle che oggi definiamo fake news. Ancora inizio Novecento hanno fabbricato, è stato dimostrato da chi ha studiato più da vicino il percorso dei dolciniani, sono state fabbricate delle false notizie per screditarli e per riscriverne in qualche modo la storia. E questo è un po' quello che mi ha incuriosito, perché mi sono detto, se c'è stato tutto questo tentativo di cancellare questa storia deve essere stata veramente una storia potente e insostenibile per quei tempi. E mi ha sorpreso il fatto che al centro della storia ci fosse un personaggio femminile totalmente rimosso, e quindi ho iniziato a domandarmi chi poteva davvero essere questa Margherita, al di là delle etichette che le hanno appiccicato addosso. E questa è stata un po' la guida del percorso, quello che ha portato a provare a reinventarlo come personaggio in chiave di romanzo. Però appunto è un romanzo nel quale ho cercato da un lato di dar voce a lei, ai suoi pensieri nel percorso che la portano dai 17 ai 22 anni, quindi dal 1303 al 1307, e dall'altra ho cercato però di utilizzare tutte le possibili fonti a disposizione, per cui nel romanzo non accade nulla che non sia come dire attestato dalle fonti. Alle volte le fonti sono contraddittorie, allora ne ho scelta una, ad esempio sul finale della storia, perché di come vanno a finire Dolcino e Margherita ci sono almeno tre versioni, e io ho scelto quella che secondo me più era in linea con il personaggio complessivo di Margherita, che era andato delineandosi, ma appunto scavando nelle fonti, non tanto per mia volontà di dipingerle in un modo o in un altro. Mi sembrava quel tipo di personaggio che poteva rendere possibile la rivoluzione che poi loro si trovano a fare, la creazione di una comunità mai vista prima, è davvero incredibile a quel tempo, e anche per questo cancellata e rimossa.
Allora, è un romanzo a tinte forti, come lo era l'epoca in cui Margherita e Dolcino vivevano. Devo dire, suggestiva l'idea di dare ad ogni capitolo un titolo che è una parola unica, talvolta una parola anche un po' che richiama un po' all'antico, e che soprattutto rappresenta in moltissimi casi sentimenti e sensazioni, giusto?
Sì. L'idea era quella di creare appunto dei titoli che potessero calare nell'atmosfera del capitolo, e alla fine il gioco anche dei capitoli rimanda alla mentalità di quell'epoca, anche nel numero, anche nell'architettura, perché alla fine sono 33 capitoli, perché il 3 era un numero molto...
33 erano gli anni di Cristo, prima della Passione,
sì.
Insomma.
Certo. 33 i canti della per ogni cantica della Commedia.
Commedia.
E non è un rimando casuale, anche perché Dante è uno dei personaggi della storia, ecco, senza anticipare nulla, però ad un certo punto appare anche in scena, anche perché Dante è stato uno dei primi il primo, diciamo, in chiave narrativa a parlare di Dolcino, non di Margherita, lui parla solo di Dolcino nella Commedia, ma da lì poi in diversi hanno ripreso in chiave narrativa la loro storia, senza mettere però mai lei, mai Margherita al centro. E a me invece sembrava molto più interessante come prospettiva, ecco.
L'ultima domanda è quella più ovvia, in realtà: la relazione fra Dolcino e Margherita è estremamente inedita. Anche nel suo svolgersi.
Sì, anche perché appunto è stata una degli oggetti di dicerie, manipolazioni, è stata una delle accuse rivolte al movimento, e a me sembrava un peccato banalizzarla in un senso o nell'altro, cioè trattarla con una tinta e con un sapore solo. Ho provato a immaginare quello che poteva verosimilmente accadere tra due personaggi così diversi, lui al doppio dell'età di lei, lei però arriva da una famiglia aristocratica, ha una visione del mondo per certi versi più aperta, e ha dovuto fare una serie di scelte molto estreme per una donna del suo tempo. E ho pensato a tutte le varie fasi che poteva attraversare quel percorso, perché poi effettivamente arrivano, grazie anche alla complicità che si innesca tra di loro, a creare qualcosa di mai visto, appunto una comunità basata su libertà, uguaglianza, uguaglianza anche di genere, condivisione, umiltà, libero amore anche, che erano già un po' in quello che andava predicando il maestro di Dolcino, Gerardo Segalelli, ma che poi loro davvero traducono in pratica, tanto che il Papa di allora, il successore di Bonifacio VIII, la prende malissimo e scaglia contro di loro una crociata. Quindi ecco, visto che erano i protagonisti di una vicenda così complessa, che parte da una predicazione itinerante per arrivare addirittura alla creazione di un nuovo mondo che poi diventa obbligatoriamente un mondo in armi, sono anche costretti a prendere le armi, e in questo riecheggiavano nella storia, anche a giudizio di Umberto Eco, ai tempi del Nome della Rosa, tutta una serie di echi legati alle ribellioni più vicine a noi. Eco faceva notare la coincidenza di una Margherita detta Mara che arrivava da Trento e che anche lei si trovava ad essere compagna di un uomo pericoloso, e anche lei si trovava ad un certo punto alla scelta estrema di dover prendere le armi, e questo in qualche modo riecheggia tra le righe del romanzo. E il rapporto tra di loro, per tornare alla tua domanda, Ira, è il rapporto tra due che all'inizio sono appartenenti a mondi distanti, poi si scoprono in qualche maniera stranamente simili, pur tra le differenze d'età, di percorso, di formazione, e poi scoprono di nutrire una comune passione che alla fine li porta ad avvicinarsi più di quanto avrebbero creduto possibile. Quindi sì, è anche una storia d'amore, ma in un modo molto stratificato e complesso, ed è come dire la storia del testamento che alla fine Margherita e Dolcino lasciano, e che per lungo tempo è stato cancellato e che continua però ad avere attorno una curiosità crescente, tant'è che c'è gente che continua a riunirsi in loro onore, ad esempio il Centro Studi Dolciniani, che è in Valsese, nei luoghi dove sono loro, e una delle prossime presentazioni che farò, dicevi bene all'inizio, sarà il 30 a Milano, presso Fiori Artificiali a Turro, uno studio, un atelier cinematografico, sì. E poi invece però il 31 alle ore 18 a Quare a Campertogno, che è esattamente sotto il luogo, la parete calva, dove è avvenuta l'ultima epica e drammatica fase dell'assedio da parte dei crociati a Margherita Dolcino e alle Bene. Loro compagne e compagni. Quindi sì, forse ho messo assieme un po' troppe cose.
No, ma abbiamo ascoltato con grande interesse, è una storia davvero che meritava di essere raccontata, e ringraziamo Fabrizio Bozzetti per averlo fatto. Margherita dei Ribelli, sorella eretica rivoluzionaria, derive a Prodi, grazie davvero, buon lavoro, a risentirci.
Grazie Ira, a risentirci, e grazie all'ospitalità ancora.
E purtroppo è giunta in redazione una notizia. Venerdì è scomparso il nostro ex collaboratore Francesco D'Abramo, che per parecchi anni ci ha fatto scoprire universi musicali altrove inascoltabili. Siamo vicini alla moglie Franca e alla sorella Carmela, ovviamente tutta la redazione di Radio Popolare lo ricorda. Noi adesso ci spostiamo a Catania, perché dopo le fortunate esposizioni di Palazzo Brancaccio a Roma e del Centro Culturale Moca a Brescia, i lavori di due grandi fotografi sono arrivati a Catania alla Gamma, la Galleria d'Arte Moderna. Tiziana Ricci ne ha parlato con la curatrice della mostra, che si intitola Romanzo Italiano.
Giusy Tigano, per parlare di una mostra che si apre proprio in questi giorni, Romanzo Italiano, Franco Carlisi e Francesco Cito. Allora, devo dire che qui a Radio Popolare conosciamo molto bene Francesco Cito, che anni fa è anche stato premiato per il suo lavoro sul tema del matrimonio. E Franco sì. Carlisi ce lo presenta lei.
Franco Carlisi è un fotografo siciliano che in questo caso presente a questa mostra come protagonista proprio insieme a Francesco Cito per un argomento molto
tradizionale, tipico,
molto tradizionale, esatto.
Per però loro lo guardano con un occhio che non è tradizionale.
Assolutamente sì, con uno sguardo assolutamente defilato chiaramente ci fa leggere questo evento che è chiaramente un momento di grande trasformazione per le persone, per le famiglie, per le comunità, ce lo fa leggere Francesco Cito come Franco Carlisi in una maniera assolutamente insolita, al di là di ogni stereotipo che siamo abituati a vedere, che conosciamo tutti, che è quella della fotografia matrimonialista classica. Quindi anche Franco Carlisi, come Francesco Cito, in questo progetto ci mostra un'Italia appunto variegata, con delle note molto sentimentali, molto appassionate, molto legate a un episodio fortemente emotivo, ma anche a volte un po' più drammatico, piuttosto che critico, piuttosto che quasi ironico, quasi teatrale, no? Come
sì, certo,
tipicamente siamo abituati a essere noi nel nostro paese. Quindi c'è questo contrasto fra il poetico e il disilluso di un rito che ormai fa parte della nostra tradizione da sempre.
Allora, le fotografie di Francesco Cito è stato premiato questo servizio nel 1995 dal World Press Photo. E invece le fotografie di Carlisi di quando sono?
Le fotografie di Carlisi abbracciano diversi decenni e anche queste fanno parte di un lavoro che è stato premiato più volte, che si chiama Il Valzer di un giorno. Anche questo è un lavoro abbastanza noto, diciamo, ha vinto nel 2011 il premio Bastianelli e nel 2013 il premio Pisa per il libro appunto Il Valzer di un giorno.
Possiamo dire che ci rimandano delle immagini, diciamo, io dicevo tradizionali, nel senso della tradizione del matrimonio, perché anche quelle di Cito è un matrimonio napoletano, per cui ci rimanda anche quello che era il costume, no? Non so poi se si protrae i nostri giorni, questo non saprei, però insomma una volta il matrimonio era una cosa grandiosa, no? Per le famiglie, per il paese, coinvolgeva tutto il quartiere.
Sì, non parliamo di tantissimo tempo fa, era così anche, cioè proprio recentemente, parliamo degli anni 90, di primi anni 2000, non è una cosa così lontana. Io sono a Catania per allestire una mostra e mi è capitato in questi giorni che sono qui di vedere ancora in Sicilia delle spose veramente incredibilmente pittoresche, molto, ancora molto sentito come rito, non siamo così lontani. Chiaramente stiamo attingendo con queste fotografie a qualche decennio fa, però voglio dire è una tradizione che continua nonostante
la contemporaneità. Dici che non è cambiato molto, insomma.
Non tantissimo, ecco.
Sono 120 fotografie in bianco e nero, una mostra che ha già avuto, ha suscitato interesse e successo a Roma e anche a Brescia. Mi domandavo perché accostare i due fotografi sullo stesso tema?
Dunque, io dirigo un'agenzia fotografica che si chiama GP Art Photo Agency e raccoglie i lavori di molti, di diversi fotografi contemporanei abbastanza vicini, insomma, al nostro mondo italiano, ma anche internazionale, e di questo gruppo di lavoro fanno parte entrambi, Francesco Cito e Franco Carlisi. Chiaramente, conoscendoli a fondo, avendo con loro una conoscenza professionale di diversi anni, chiaramente questi due lavori saltano all'occhio a chiunque si approcci alla loro professione.
No, ma ha visto delle affinità.
E certo, evidenziato subito questo grande successo nell'introspezione di un rito così particolare in entrambi, e li ho visti immediatamente nel momento in cui ho conosciuto l'uno e l'altro. Da questo punto di vista li ho visti immediatamente coerenti e ho avuto questa visione di una mostra che fosse chiaramente armonica, che potesse includere tutte e due le visioni del matrimonio visto al sud Italia, perché comunque cambia tanto tra il sud Italia e le regioni un po' più a nord, anche a livello di immagine, insomma, del rito stesso, a livello di percezione anche sociale, no? E quindi mi è sembrato assolutamente incredibile questa assonanza, che che poi nella versione di questa mostra si è andata a a integrare molto bene anche con una colonna sonora che ne ha creato poi addirittura un eco anche a livello musicale.
Ah, ecco, perché questo l'abbiamo un po' dimenticato, mostra concerto. Perché?
Sì, è una mostra concerto, perché insieme con il progetto visivo abbiamo immaginato di integrare una lettura che fosse anche musicale. Un'idea, appunto, anche questa è una delle mie idee, che è scaturita proprio dalla lettura diretta di questi lavori e che mi è suonata molto bene. Cioè, abbiamo cominciato ad assegnare a un musicista il compito di accompagnare con un pezzo la mostra, e con un pezzo che fosse in coerenza anche sonora e anche con una lettura musicale delle fotografie, sì, da parte sua, e da qui il musicista ha creato una visione molto più ampia.
Che è Davide Ferro, no?
Esatto, sì. Davide Ferro ha deciso, si è ispirato moltissimo a queste fotografie appena le ha viste e ha immaginato di creare invece un racconto sonoro che le accompagnasse. Da qui ne è nata proprio una vera e propria colonna sonora, perché ha creato una serie di pezzi, le foto sono 120, quindi c'è tanto da vedere, ha creato una serie di pezzi che a nostro avviso poi sono stati assolutamente coerenti e vincenti.
Chi viene a vedere le fotografie sente anche la musica?
La musica, allora, c'è un video che gira, diciamo, che fa vedere anche molte più foto di così, queste sembrano tante ma sono solo una parte del lavoro di questi due fotografi, quindi c'è un video che racconta in maniera un po' più allargata questi due lavori, con sotto il sottofondo delle alcune di queste evocazioni che sono le musiche che sono state create per questo lavoro. Ma la cosa più bella è che c'è una forma interattiva di immersione totale per il visitatore che si approccia alla mostra attraverso dei QR code che sono distribuiti lungo tutto il percorso della mostra. Mm-hmm. Quindi mentre si guardano le fotografie si può scegliere di inquadrare lo smartphone i QR code e seguire 1, 2, 3, 10 composizioni musicali, sì, pianoforte solo, che sono state create appositamente per accompagnare la visione. Quindi è solo un modo di espandere il significato e anche l'immersione, diciamo, sensoriale del visitatore.
E allora, abbiamo parlato della mostra Romanzo Italiano in corso attualmente alla Galleria d'Arte Moderna La GAM di Catania. Grazie a Tiziana Ricci, grazie a Olivia Gnocchi e a Chiara De Matteis per essere state con me anche quest'oggi. Noi ci risentiamo domani.
A domani. Ciao ciao.
A risentirci, ascoltatori, adesso, e ascoltatrici, e adesso un altro evento della nostra festa All You Need Is Pop, che vi riproponiamo subito dopo la pubblicità. A domani.